In studio Maria Armanda Trezzini. Ha provocato almeno una decina di morti e una ventina di feriti l'attacco aereo russo della notte appena trascorsa in Ucraina. Anche la regione di Kiev è stata nuovamente colpita. L'allerta aerea è stata estesa a tutta la nazione. Anche Mosca sostiene di essere stata bersagliata dai droni ucraini. Negli aeroporti della capitale russa sono state ordinate diverse chiusure temporanee. Il conflitto prosegue a poche ore dalla terza fase dello scambio di prigionieri concordato tra Putin e Zelensky. Tel Aviv usa scudi umani a Gaza. Secondo fonti giornalistiche, le truppe obbligano i civili a entrare in edifici e tunnel per verificare la presenza di esplosivi o cecchini. Lo attestano i racconti dei palestinesi e anche dei soldati israeliani. Veronica Lippi.
Sono testimonianze convergenti quelle raccolte dalla P e che confermano che questa pratica è ormai diventata normalità. L'agenzia ha parlato con 7 palestinesi che hanno raccontato di essere stati usati come scudi umani a Gaza, ma anche in Cisgiordania, e con 2 soldati israeliani che hanno partecipato a operazioni di questo tipo. È giusto ricordare, tra l'altro, che queste sono pratiche totalmente vietate dalle leggi internazionali. L'esercito israeliano ha risposto di aver proibito questo tipo di azioni e di aver dato ordini chiari affinché i civili non vengano coinvolti. I vertici militari accusano il contrario proprio le milizie palestinesi di Hamas di nascondersi dietro ai civili, donne, anziani e bambini. Nonostante ciò, l'esercito israeliano ha confermato che ci sono diverse inchieste interne aperte, ma non ha voluto entrare nei dettagli. I bombardamenti comunque sono continuati intensi. La BBC ha avuto conferma che in un attacco israeliano è stata decimata una famiglia. Una dottoressa che lavora all'ospedale Nasser di Khan Yunis ha perso 9 dei suoi 10 figli. Si sono salvati solo il secondogenito di 11 anni e il marito. La donna era al lavoro quando la sua casa è stata colpita. La BBC ha raccolto la testimonianza dei suoi colleghi, tra cui alcuni medici britannici.
E contro i massacri, ieri migliaia di persone si sono mobilitate anche in Svizzera. A Bellinzona, via l'Estazione, è stato invaso da un fiume di manifestanti. Sentiamo Maria Sole Martini Giovannoli tra gli organizzatori del corteo.
Noi non siamo appoggiati da partiti, abbiamo cercato di mobilitare la società civile per dire col nostro silenzio al nostro consigliere Cassis che è ora di uscire dal suo. Quello che chiediamo è prima di tutto di uscire da questo silenzio e finalmente di pronunciare parole di condanna chiare verso quello che da più parti viene oggi indicato come un vero e proprio genocidio e anche di far seguire gesti concreti e urgenti perché davvero questo genocidio cessi e perché si possa laboriosamente sicuramente giungere a una pace durevole, equa, fondata sulla giustizia e sul rispetto dei diritti per tutti.
Per chiedere la fine dell'offensiva militare ed esortare il Consiglio federale a prendere posizione, migliaia di persone si sono radunate anche a Berna. Durante il corteo non autorizzato ci sono stati scontri con la polizia vicino alla zona delle ambasciate. Albert Rösti ha ribadito di essere contro la creazione di un fondo federale per le catastrofi naturali. Il capo del Dipartimento dell'Ambiente ha dichiarato che Berna non intende modificare il sistema di gestione delle emergenze basato su decisioni puntuali. Il consigliere federale l'ha spiegato ieri a Cavernio, dove si è recato per la consegna del premio della Fondazione Svizzera per la tutela del paesaggio. Il riconoscimento è stato assegnato alla Fondazione Valle Bavona, devastata dall'alluvione con la Lavizzara. Trump sostiene di avere promulgato i dazi per fermare lo svuotamento del settore manufatturiero degli Stati Uniti e ricreare posti di lavoro vitali. Il presidente l'ha spiegato in occasione della proclamazione della Settimana Mondiale del Commercio. Il governo britannico riprende da oggi la gestione di una prima compagnia ferroviaria, Londra, che ha avviato la riforma per smantellare la privatizzazione cominciata negli anni 90, punta a migliorare il servizio a disposizione dei passeggeri. Il Festival di Cannes ha lanciato ieri sera un segnale politico. La Palma d'Oro è stata assegnata a Jafar Panahi per il film che il dissidente iraniano ha girato in clandestinità. Alessandro Bertoglio.
Un film piaciuto a tutti da subito, politico, forte, nascosto sotto l'abito di una commedia che si trasforma in un surreale road movie. Un verdetto, quello della giuria guidata da Juliette Binoche, che soddisfa anche per gli altri premi assegnati, a cominciare dal doppio riconoscimento per The Secret Agent, premiato per la regia di Kleber Mendonça Filho e per l'interpretazione di Wagner Moura. Il Gran Prix di questa edizione è andato all'altro grande favorito della vigilia, Sentimental Value, di Joachim Trier, mentre vola in Cina il premio speciale per il monumentale film Resurrection di Big Gun. Così come si sono divisi il premio speciale della giuria, altri due potenziali favoriti, Sirat di Oliver Lux, ex aequo con Sound of Falling di Masha Shlinsky. La migliore attrice di questa edizione è Nadia Melliti per La Petite Dernière di Afisia Herzi. Ancora una volta, i fratelli Jean-Pierre e Luc Dardenne si sono visti sfuggire la terza Palma d'Oro, fermandosi soltanto alla migliore sceneggiatura per il loro forte e convincente Jeune Mère. In un concorso che è risultato di eccellente qualità media, ma senza titoli che spiccavano sopra gli altri, Ari Aster con il suo Eddington e Wes Anderson con The Phoenician Scheme sono rimasti a bocca asciutta nonostante il loro cast stellare. Come anche l'unico italiano in gara, Mario Martone, con Fuori.
Lo sport.
Buongiorno da Giordano De Lucia. Per il secondo anno consecutivo la Svizzera in finale ai mondiali di hockey a Stoccolma. I rossocrociati ieri sera hanno dominato la semifinale sconfiggendo 7-0 la Danimarca e questa sera in finale se la vedranno con gli Stati Uniti, che sempre ieri hanno eliminato la Svezia. Per il calcio, pareggiando 1-1 a Cornaredo contro lo Young Boys, il Lugano ha chiuso al quarto posto la stagione di Super League. Classifica finale con Basilea campione davanti a Servette e IBE. Lugano che dunque si assicura la presenza in una Coppa Europea, ovvero il secondo turno di qualificazione di Conference League, oppure, in caso di vittoria del Basilea nella finale di Coppa Svizzera, il secondo turno di Europa League. In Francia il Paris Saint-Germain ha vinto la Coppa di Francia battendo in finale il Reims, Coppa finita nelle mani dello Stoccarda in Germania contro l'Arminia Bielefeld. In Inghilterra il Sunderland è l'ultima promossa in Premier League, mancava dal 2017, mentre la finale femminile di Champions League è andata all'Arsenal della capitale della nazionale svizzera Velti, che ha sconfitto 1-0 il Barcellona dell'altra elvetica Schertenleib. Al Giro d'Italia, sempre con il messicano del Toro in rosa, è prevista oggi una tappa di 219 km con diverse salite e l'arrivo impegnativo ad Asiago. In Formula 1 si corre il Gran Premio di Monte Carlo. Norris partirà dalla pole position davanti a Leclerc su Ferrari e Piastri sull'altra McLaren. Fuori dai primi 10 le due Mercedes. Il via alle 15 con diretta televisiva su RSI La 1. Sulla 2 invece il Gran Premio di MotoGP di Silverstone con partenza alle 14, in pole position ci sarà il francese Quartararo. Nel tennis, battendo in 3-7 Hurkacz, Novak Djokovic ha vinto la finale del torneo di Ginevra, ottenendo così il suo 100° titolo in carriera. Infine il basket, Ginevra è a una sola vittoria dalla conquista del titolo. Ieri in casa i Lions hanno di nuovo battuto l'Olympique Friburgo 72-64 e ora conducono la finale playoff per 2-1, mentre dalle 19 ad Abu Dhabi si gioca la finale di Eurolega tra i turchi del Fenerbahce e il Monaco.